Orlando contro radio.
Contro radio, contro radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8:41, parliamo del referendum sulla giustizia 2026, un referendum confermativo, costituzionale, dunque senza quorum, sulla riforma della magistratura approvata dal Parlamento nel 2025 che introduce la separazione delle carriere tra giudici e PM, modifica l'elezione del CSM. La Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato che si voterà con l'arrivo della primavera il 22 e il 23 marzo, mentre hanno superato quota 300.000 le firme a sostegno dell'iniziativa popolare per il referendum su quella che viene chiamata la riforma Nordio. Per raggiungere l'obiettivo delle 500.000 firme c'è tempo fino al 30 di questo mese, fino al 30 di gennaio, quando scadranno i 3 mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale in Gazzetta Ufficiale. Secondo la prassi seguita finora, il governo non potrebbe fissare la data del voto prima di quella scadenza, proprio per permettere ai promotori dell'iniziativa di completare la raccolta e accedere alla campagna referendaria come soggetto costituzionalmente tutelato. Giorgia Meloni però ha confermato che l'intenzione è quella di deliberare già nel prossimo Consiglio dei Ministri, convocando le urne per domenica 22 e lunedì 23 marzo, anche se l'indicazione formale poi spetterà naturalmente al Presidente della Repubblica. Per farlo la maggioranza vuole utilizzare la richiesta di referendum già depositata dai parlamentari e ammessa dall'Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione. I promotori però hanno già annunciato ricorso al TAR se il governo dovesse decidere di andare dritto per la sua strada. A Firenze nel frattempo sono molto attivi i comitati per il no e per il sì. Tra ieri e oggi due importanti iniziative per raccontare ai cittadini le diverse ragioni referendarie, cosa che noi proviamo a fare questa mattina anche in video sui nostri social, oltre che sui nostri canali analogici e digitali radiofonici, e lo facciamo con i nostri ospiti, il professor Carlo Fusaro, costituzionalista, già docente di diritto comparato, deputato con i Repubblicani, presiede il Comitato Scientifico di Libertà Eguale, i moderati che appoggiano la riforma costituzionale. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno, riformisti più che moderati.
Senza offesa, con rispetto parlando, ci mancherebbe altro, assolutamente, perché alle volte si rischia di fare, come dire, confusione. Ha fatto bene a rettificare. L'avvocato Paolo Solimeno, giuristi democratici, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno Palum.
Allora, professor Fusaro, partiamo dalle ragioni del sì. Partiamo da chi dice che questa riforma non è, come dire, un fatto politico, non ha a che fare con la tenuta, la non tenuta del governo Meloni, ma è addirittura una vecchia battaglia che ha a che fare con altre riforme volute e fatte dal centro-sinistra, quasi un completamento. Questa è la sua posizione, se ho capito bene, e delle persone che sono con lei, ovviamente.
Lei ha capito benissimo. Naturalmente una riforma così è un fatto politico, non è un fatto di schieramento, diciamo. Il codice di procedura penale fu riformato nel 1989, gli autori sono considerati Giandomenico Pisapia, padre del Pisapia sindaco di Milano, e ancor di più Giuliano Vassalli, capo della resistenza socialista. E non c'è dubbio che il processo accusatorio e il processo dei paesi liberal-democratici a fronte del processo inquisitorio, tipico invece di altre fasi storiche, e era stato proprio del codice Rocco, del codice appunto fascista, il completamento di quella riforma che vede le due parti sullo stesso piano davanti al giudice terzo. Prima è stata la riforma dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo e poi la separazione delle carriere. Perché? E chiudo subito. Perché è assolutamente necessario che chi giudica non abbia nulla a che vedere in nessun senso con chi accusa e naturalmente anche con chi difende, perché appunto deve essere terzo.
Solimeno, se ho capito bene, la vostra obiezione è che la questione riguarda soprattutto un fatto che invece è squisitamente politico, cioè una separazione che di fatto c'è già, una separazione che riguarda pochissimi casi, diventa un'occasione per andare ad incidere sulla separazione dei poteri che fanno un po' l'essenza della democrazia. Solimeno.
Sì, la modifica più rilevante secondo noi è quella non di separare le carriere che appunto, come ha detto, sono sostanzialmente già separate, o meglio, perlomeno sono separate le funzioni, cioè è quasi impossibile, e lo fanno poche decine sui 40-50 magistrati l'anno, è quasi impossibile passare da una carriera all'altra, cioè da PM a giudice. Questo da quando è stata approvata la legge Cartabia, legge 71 del 2022, articolo 12, dice che il magistrato che vince un concorso e che sceglie una funzione di PM nella tal procura o di giudice nel tal tribunale all'inizio della sua carriera può poi cambiare solo cambiando distretto, cioè cambiando regione, entro i 9 anni dall'inizio del suo servizio. Non può più farlo, e lo fanno in pochissimi. Lo fanno sostanzialmente per tornare a casa. Non si vuole che non lo si faccia più, bene. Mi soffermo solo ancora un attimo su questo aspetto che è importante, ma secondo noi è marginale rispetto alla modifica del CSM e quindi l'indipendenza della magistratura. Separare anche le carriere vuol dire che chi studia a giurisprudenza e poi fa un esame per PM, oppure fa un esame per giudice. Ecco, separare quella che si dice la cultura della giurisdizione in modo così netto vuol dire preparare e formare dei giuristi per fare gli accusatori, o preparare dei giuristi per fare solo i giudici. Ovviamente la cultura del giudice è più ampia, perché comprende anche l'accusa, perché la deve interpretare, confutare o avallare. Quella dell'accusatore che fa indagini e prepara l'accusa è diversa, è lontana dallo spirito del pubblico ministero attuale, che ha una cultura più ampia e, per dirla in due parole, poi passo all'altro tema che appunto mi sta più a cuore, deve anche cercare prove a favore, deve accertare la verità, deve trovare tutti gli aspetti per accertare e poi consentire di giudicare il caso.
Ecco, Solimeno, però prima di passare all'altro tema, sentiamo un attimo Fusaro,
sì.
Cerchiamo di mantenere un equilibrio dei tempi senza stare col bilancino in mano, però pensiamo sia corretto in questo modo. Professor Fusaro.
Sì, sulla faccenda della separazione dei poteri ascolterò Solimeno, che ancora non ha avuto la possibilità di dire la sua. Sulla faccenda della unità della giurisdizione invece io penso che sia sostanzialmente un costrutto ideologico che punta a difendere l'unicità delle carriere e si fonda su un'idea che non è quella del processo accusatorio, ma è appunto quella del processo inquisitorio, che il pubblico ministero per la legge debba cercare prove anche a vantaggio dell'imputato, assolutamente vero, ma che questo accada nella stragrande maggioranza dei casi, in realtà il pubblico ministero si costruisce un'ipotesi accusatoria e quella persegue con tutta la capacità e l'incisività di cui è capace. Quindi questa storia della unicità della cultura della giurisdizione a me sembra una balla solenne.
Solimeno.
Sì, non è vero secondo me, invece faccio solo un esempio e poi vengo al punto. Le richieste di condanna, le accuse vengono accolte dai giudici, fatte dai PM, vengono accolte dai giudici nel 46%, questa è una media degli ultimi anni. Vengono accolte per il 54%, vengono respinte per il 46%, siamo su per giù sulla metà, quindi dov'è la commistione fra le due carriere? Comunque, venendo alla questione del CSM, noi abbiamo il CSM in Italia come organo di autogoverno della magistratura, pensato dai costituenti per garantire la separazione dei poteri e per frapporre fra i magistrati, che sono dei dipendenti pubblici a tutti gli effetti, e i poteri dello Stato, sostanzialmente il governo e il Parlamento, gli altri due poteri che classicamente si individuano, e quindi fra i magistrati e il loro datore di lavoro, un organismo che doveva essere indipendente e garante, cioè lì si doveva realizzare. Perché cosa fa il CSM, pensandolo unitario, anche spacchettato, poi le funzioni restano le stesse? Il CSM decide gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, le destinazioni, i trasferimenti, i procedimenti disciplinari e gli incarichi. I costituenti, e ci fu una lunga discussione su questo, in parte pensavano che il CSM dovesse essere composto esclusivamente da membri togati, proprio perché era un organo di autogoverno. Si è poi mediato e si è deciso di inserire un terzo di membri nominati dalla politica e due terzi di nominati eletti, questo è importante, eletti dai magistrati, eletti dalla politica, eletti dai magistrati, con la presidenza poi del Presidente della Repubblica e un paio di cariche di diritto, diciamo, il Presidente della Cassazione e il Procuratore Generale. Ora, cosa fa la modifica costituzionale? Intanto spacchetta in CSM del PM, CSM dei giudici e alta corte disciplinare, e prevede che, pur mantenendo una prevalenza numerica dei membri togati, dei membri magistrati, prevede che i membri magistrati siano estratti a sorte fra la generalità dei magistrati, fra tutti i magistrati, che sono circa 9.000. Invece i membri politici sono sì estratti a sorte, ma da una platea votata dal Parlamento in seduta comune entro 6 mesi dall'insediamento, quindi sono eletti sostanzialmente, si decide una platea, sarà la legge ordinaria a dire qual è la platea da cui si estrae, ma è una platea votata dal Parlamento. Questo cosa comporta? Che saranno non organizzati, si cancellano sì le correnti, ma si fa entrare la politica e si fanno dominare quindi i collegi che andranno a decidere i trasferimenti, le assegnazioni e i procedimenti disciplinari, si fanno decidere a delle persone preparate che sono lì per questo e che sono state votate dalla stessa maggioranza che sostiene il governo, e prevarranno fatalmente o per preparazione e determinazione o anche solo per questioni numeriche. Se pensiamo che per questioni di rispetto della presenza, del divieto di essere presenti nella fase di appello di un procedimento disciplinare, in primo grado ci saranno tot giudici di un collegio che giudicano, il giudicato può fare appello sempre in membri dell'alta corte disciplinare, quindi non dovranno essere gli stessi, e i membri totali sono 15, 6 più 9, quindi cosa vuol dire? Si formeranno collegi di 5 giudici disciplinari, 2 saranno politici e 3 saranno eletti estratti a sorte fra i magistrati. Cosa ci vuole che si formi una maggioranza disciplinare di un certo segno con 2 politici e un magistrato che vada. In questo modo si azzera la funzione di garanzia dell'autogoverno e quindi della separazione dei poteri. Questo è brevissimo. Vado sui numerini perché è l'obiettivo.
Sentiamo il professor Fusaio.
Ma io non capisco le cose che Solimeno va dicendo. Sarà un po' di duro di comprendonio, ma quello che succede è effettivamente che il CSM, come lui dice, viene spacchettato, meglio, viene sostituito da 3 organi. Perché? Se io devo garantire l'indipendenza dei magistrati giudici, devo garantire e voglio garantire l'indipendenza dei magistrati pubblici ministeri in carriere separate, non posso che dividerli in 2 CSM distinti. Non esiste soluzione terza. Devo dire, non voglio la separazione delle carriere. Lo stesso discorso è per l'Alta Corte. Perché l'Alta Corte? Perché dovrebbe esercitare la funzione disciplinare. Diceva giustamente Solimeno, ma guarda, sono 2/3 togati, come si dice, cioè scelti fra i magistrati, oggi con elezione, domani con sorteggio, e 1/3 non politici, ma professori universitari, avvocati con un certo numero di anni di esperienza, votati dal Parlamento, che saranno anche loro estratti. Saranno estratti, dice Solimeno, da una lista, e per forza, perché i magistrati sono 9.000 in tutto, 7.000 e 2.000 giudicanti e requirenti. I professori universitari siamo già 60.000, quelli ordinari 20-25.000, naturalmente i giuristi sono meno, ma insomma siamo a numeri di migliaia e migliaia, che superano il numero dei magistrati di molte volte, pensate agli avvocati. Allora non c'è che fare delle liste che saranno fatte da maggioranza e opposizione, ovviamente, quindi saranno liste miste, dopodiché da queste liste miste di autorevoli giuristi verranno estratti a sorte. Perché questi debbano essere improvvisamente pericolosi politici che interferiscono con l'indipendenza dei due CSM non lo capisco. Almeno non è, può essere peggio di oggi, perché oggi sono effettivamente eletti dal Parlamento e suddivisi naturalmente fra politici, cioè fra persone scelte dalla maggioranza e persone scelte dall'opposizione. Quindi non cambia assolutamente nulla sotto questo profilo. Questo fantasma della politica che entra è proprio un'invenzione totale, perché la politica sotto un certo aspetto, come il Costituente volle, politica parlamentare c'è già nel CSM unico, solamente la cosa si replica per tre. Si può discutere se è un costrutto troppo complicato, d'altra parte non vedo alternative, ma comunque si può discutere, ma non che le cose sotto questo aspetto peggiorino, anzi, perché per l'estrazione a sorte potrebbero essere estratti tutti i giuristi di opposizione.
Solimeno, voi sostenete, un'ultima battuta, veramente un minuto a testa perché sono le 8:58 e siamo in chiusura, le ragioni veramente politiche di questa riforma, cioè insofferenza e frizioni sul tema degli immigrati, insofferenza dei magistrati, smantellano il lavoro fatto dal governo e dalla politica, una politica che cerca di tutelarsi, anche perché noi a Firenze abbiamo assistito spesso ad esempio anche a processi in cui veniva messa sotto accusa una classe politica che dopo 10 anni andava assolta, frizioni e malfunzionamenti su cui voi dite la politica vuole mettere le mani in maniera importante. Questo è il senso di questa riforma. Paolo Solimeno, secondo voi del Comitato per il No al referendum costituzionale?
Sì, questo è evidente, perché l'attacco che ho cercato di spiegare, la politica azzera il potere auto-organizzativo della magistratura e entra a far cosa? A zittire le dichiarazioni della Presidente del Consiglio, del Ministro della Giustizia, sono in questo senso, sono un attacco alla separazione dei poteri. Viene assunta l'indirizzo politico della maggioranza come prevalente e non deve essere disturbato dalla magistratura. Questo è lo scopo dichiarato di questa modifica costituzionale. Non c'entra nulla col processo, perché il processo è tranquillo, può essere modificato e migliorato cambiando il codice di procedura penale. I magistrati non servono solo a processare i politici, poi, cioè a garantire che la legge sia uguale per tutti, sono lì a garantire che si applichino i diritti, la Costituzione, che vengano interpretate le leggi. Sono lì a certificare che il Jobs Act è contrario alla Costituzione e a mandare in Corte Costituzionale delle leggi contrarie ai principi fondamentali della Costituzione. Questo si vuole azzerare e lo fanno tutte i regimi, diciamo, le forze politiche che vogliono far prevalere in modo totale il potere esecutivo dopo aver già devastato il Parlamento anche sulla magistratura, che viene visto come un intralcio e non come uno dei poteri che garantiscono lo Stato costituzionale di diritto. Questo è evidente ed è dichiarato, ahimè, dagli esponenti di governo.
Una battuta in chiusura anche per lei, professor Fusaro, su questi aspetti maggiormente politici della questione.
Ma ci sono forse argomenti politici di fondo che adesso riassumere non è possibile, però continuo a non capire perché la moltiplicazione dei CSM con la stessa identica proporzione fra magistrati e politici dovrebbe tradursi in quell'ira di Dio di cui parla Solimeno. Ecco, devo dire, mi sfugge se non che si tratta di illazioni. Io non difendo il governo Meloni, non mi interessa, anzi appunto faccio parte e promuovo la cosiddetta sinistra per il sì, però ecco, oggettivamente registro che è una riforma che la sinistra ha voluto per decenni. Purtroppo non l'ha realizzata, la sta realizzando il centrodestra. Non vedo perché, se oggi c'è il sole e Meloni dice che c'è il sole, io devo dire che piove. Francamente è una cosa che non posso accettare.
Ci rammarica il fatto che oggi piove per davvero, diciamo così. Ecco, purtroppo non c'è il sole. Ma al di là di queste battute, io vi ringrazio per essere entrati molto concretamente, civilmente, tecnicamente nel merito della questione. Veramente da qui al 22 di marzo, non voglio dire ne faremo una settimana di questi faccia a faccia, ma quasi, perché tra l'altro è anche un'occasione di scoperta, di conoscenza e di confronto civile e democratico che fa sempre bene ed è sempre interessante. Paolo Solimeno, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei. Buona giornata.
Grazie professore.
Arrivederci professore.
Grazie a Carlo Fusaro per essere stato con noi. Buona giornata, sono le 9:02. Ritrovate questo faccia a faccia su controradio.it, anche su YouTube, sui nostri social, perché lo trovate sia in versione radiofonica che in video con la Controradio TV. Restate con noi, tra pochissimo le altre notizie.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.